i Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709 ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
Eccoci qua, partiamo subito con la seconda parte che noi riserviamo ovviamente alle domande arrivate qua in studio o anche in segreteria telefonica. Oggi devo dire non ne abbiamo, speriamo che insomma era funzionante la segreteria telefonica fino a qualche minuto fa, perché potrebbe anche sorgere questo problema. Comunque non preoccupatevi, nel caso eventuale formulateci una domandina anche via email e noi poi la rigiriamo ai nostri ospiti. Allora, dunque, ha concluso un po' percorrendo questa contrapposizione, quella che è la fede laboratorio e la fede cammino, insomma, sostanzialmente è questa. Occorre affrontare le sfide del nostro tempo, sia di tipo religioso che anche etico, dentro un contesto nel cui queste si presentano, ovviamente. Allora, cara Maria, so che tu hai già qualche domanda pronta, gliela rivolgiamo.
Allora, io mi voglio agganciare a quello che tu hai detto prima, no? Nel discorso perdere la fede o non perdere la fede. Allora, nel senso che uno accetta e ha fiducia in questo grande disegno e si rende conto di far parte di questo grande disegno di amore, ed è la risposta impegnativa e impegnata che un essere dà a Dio. Però ci sono anche dei momenti di difficoltà. Allora, questa fede, questa certezza di essere parte di un disegno d'amore, come la si può alimentare? Dove dobbiamo andare a cercare le risorse se ci troviamo in difficoltà in qualche momento?
Ma le difficoltà che si incontrano nella vita, nell'esistenza, le persecuzioni, non soltanto non nuociono alla fede, ma addirittura la rafforzano. Gesù parla, per esempio, della persecuzione come l'effetto del sole sulla pianta. Se la pianta si secca, la colpa non è del sole, è colpa della pianta che non ha radici. Allora c'è una fede iniziale, che è la risposta dell'uomo al dono d'amore che Dio gli fa. L'uomo questo amore non lo rivolge verso Dio, ma lo comunica agli altri. In questa comunicazione d'amore si fa l'esperienza della verità di ogni parola di Gesù. Ogni parola di Gesù, il figlio di Dio e Dio lui stesso, è in sé la forza dell'azione creatrice, del Dio che dice sia la luce e la luce fu. Allora, quando si vive per gli altri e gradualmente si innalza la soglia del proprio amore e ci si fa dono, perdono, compassione, si fa una meravigliosa esperienza che tutte le parole di Gesù, tutte quelle che lui ha pronunciato, sono autentiche e veritiere, attendono soltanto il momento opportuno per fiorire nella vita del credente. Allora, se c'è questo, non c'è difficoltà che possa nuocere alla fede. Gesù, proprio riguardando questo, fa l'esempio del matto che costruisce la casa in riva al lago e alla prima fiumana, alla prima tempesta, la casa crolla. Ma chi costruisce la propria casa sulla roccia non c'è avversità che tenga. Ci può essere la tempesta, l'alluvione, ma la casa rimane salda. Allora, questa casa costruita sulla roccia è la vita del credente che è impostata sulle parole di Gesù. Per cui, lo ripeto e ci tengo a dirlo, le difficoltà che si incontrano nella vita non solo fanno venire a meno la fede, ma addirittura la rafforzano.
Quindi parliamo di resilienza. Ogni avversità, ogni difficoltà viene vissuta come strumento di miglioramento, come prova per diventare migliore, per andare avanti. Allora, io adesso voglio ritornare a parlare della fede come è stata propinata per secoli in maniera poco corretta in giro per il mondo, confondendo la fede oppure mettendola insieme alle pratiche religiose, ai riti, ai sacramenti, eccetera. Se faccio i sacramenti, se vado in chiesa, se mi confesso, faccio la comunione, vuol dire che ho fede. Se non frequento la chiesa, la parrocchia, eccetera, eccetera, non ho fede. Come risolvere questa cattiva interpretazione, come recuperare e perché?
Sono sempre stato un tipo curioso, e anche da bambino ricordo che quando chiedevo a un prete, a un parroco, facevo le mie domande sul Vangelo, e il prete, il parroco non sapevano rispondere. E allora la risposta classica che avevano in ogni situazione, in ogni domanda, specialmente le più difficili, le più complesse, dicevano: è un mistero della fede. Quindi i misteri della fede si erano trasformati in una fede nei misteri, tutto era mistero. E devi aver fede significava quasi violentare la propria intelligenza, violentare la logica. È così e devi crederlo, senza dare degli strumenti per comprendere perché è così. Ebbene, nei Vangeli non c'è nulla che violenti l'intelligenza delle persone, non c'è nulla di incomprensibile, non c'è nulla di illogico. Tutto, alla luce del messaggio di Gesù, ha la sua comprensione. Oggi, grazie al cielo, nella Chiesa spero almeno che questa epoca sia terminata, si spera in un clero un po' più colto e capace di dare le risposte alle domande che si fanno. Non ci sono misteri ai quali dobbiamo credere, ci sono proposte di vita formulate nella maniera diversa, ma proposte che tutti possono comprendere.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
E ritorniamo ad interpretare qui una domanda di un nostro ascoltatore. Rievoca, diciamo, la scena del Golgotha col Cristo morente sbeffeggiato dai passanti, e dice: fu preso in giro dicendo la gente che passava: tu sei il re di Israele, scendi dalla croce e noi crediamo in te. E mentre invece sostanzialmente lui non si è preoccupato assolutamente di, come dire, mostrare gesti miracolosi, spettacolari, ha accettato di sanare la sofferenza umana. Ecco, questo che cosa può significare per la fede di un cristiano?
È importante decidere in quale Dio si crede o si vuol credere. Chi crede in un Dio di potere non percepirà mai la presenza e i segni di un Dio amore. Dio di potere significa credere in un Dio, ecco, per esempio nella scena della croce, quello che fulmina i nemici, quello che castiga, quello che si manifesta sempre in maniera sconvolgente, impressionante. Ecco, questo non è il Dio di Gesù. Il Dio di Gesù è un Dio d'amore e va percepito anche nei più piccoli segni d'amore, perché Dio è amore. Pertanto chi crede in un Dio di potere non riuscirà mai a percepirne la presenza.
Tornando al discorso di prima, del fatto che la fede è un impegno gioioso nell'amare gli altri, è vero allora che io più amo gli altri, più mi do da fare per gli altri, più sono generosa, metto a disposizione il tempo, le abilità, così, con semplicità, in quella maniera incremento la fede, aumenta la fede, perché io mi sento maggiormente assorbito in questo disegno d'amore, quindi è un ritorno immediato.
Sì, abbiamo già detto che la fede è la risposta dell'uomo al dono d'amore che Dio gli fa, ma questo dono d'amore da parte di Dio non c'è soltanto una volta, non è un dono d'amore iniziale, è un dono d'amore continuo. Tanto più grande è la nostra risposta d'amore agli altri, tanto più grande si permette a Dio di comunicarci il suo amore. All'amore ricevuto da Dio corrisponde l'amore comunicato agli altri. Più si comunica amore agli altri e più si riceve amore di Dio. Allora cosa porta questo? Porta alla esperienza della presenza sensibile del Signore nella tua vita. Proprio quando Gesù nelle Beatitudini dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. non assicura Gesù visioni o apparizioni, ma assicura una profonda esperienza, una profonda percezione della presenza di Dio nella propria esistenza. E quando si sente presente Dio nella propria esistenza, questa cambia. C'è la piena serenità, non più la preoccupazione per se stessi, ma il dono per gli altri. E questo in un crescendo senza fine. Tanto più noi amiamo gli altri, tanto più permettiamo al Padre di comunicarci il suo amore. E questo amore, essendo Dio amore, lo rende presente nella nostra vita.
La credibilità e la ragionevolezza della fede è uno dei temi importanti, più importanti per noi comuni mortali, per la nostra mente e anche per il nostro cuore sostanzialmente. Ci sono varie strade, anche complementari tra loro, per arrivare, diciamo, a questo traguardo. Per esempio, non so, mi viene in mente il fatto che bisogna guardare nella profondità di noi stessi e leggere quella sete di infinito un po' che ci pervade dentro, insomma, che deteniamo dentro. C'è perfino alcuni santi come San Giovanni della Croce o Madre Teresa che hanno vissuto periodi di aridità, se possiamo dire così, spirituale interiore ed incertezze. Ecco, in simili momenti l'argomentazione filosofica può contribuire a superare questi dubbi di fede, vincere incertezze o a perseverare, può aiutare la teologia e la filosofia?
Ma la fede, non essendo la citazione di verità, di dottrine, ma essendo, come abbiamo fino adesso detto, la risposta dell'uomo all'amore di Dio, nella fede i dubbi non sono ammessi, perché cosa si dubita dell'amore, si dubita della donazione. Allora spesso, magari in passato, forse i santi magari scambiavano le proprie depressioni, i momenti di tristezza con le famose notti oscure dell'anima, eccetera. Ma io credo che nella fede non ci possono essere dubbi, perché sarebbe mettere in dubbio che Dio ci ama. Certo, ci sono dei momenti difficili, ma come abbiamo detto prima, questi momenti difficili non soltanto non minano la fede, ma addirittura la rafforzano.
Allora, un'altra cosa, esiste da sempre un conflitto tra scienza e fede, ma se entrambe vogliono il bene dell'uomo, perché dovrebbe esistere questo conflitto?
Beh, questo conflitto si rifà più che altro alle origini del mondo. Basta pensare alla Chiesa fino a qualche secolo fa, come presentava la Bibbia, come se fosse non un libro di teologia ma un libro di geografia, eccetera. Allora è chiaro che c'era questo contrasto tra la fede e la scienza, perché erano incompatibili. Ma quando si sa che la Bibbia non è un libro qualunque, è un insieme di libri di teologia che vuole indicare la spiritualità del mondo, non ci può essere nessun contrasto con la scienza, anzi la fede sarà sempre riconoscente alla scienza, che l'aiuterà a comprendere sempre meglio il perché, i motivi e il come l'uomo è apparso sul mondo.
Sì, facciamo una domanda che in parte insomma è stata anche risposta, però è bene rimarcarla. Per la Chiesa è più importante predicare la prossimità umana o la verità di fede?
Per Gesù il bene veramente assoluto è il bene dell'uomo. Se al bene dell'uomo si sovrappone una verità, una dottrina, un dogma, inevitabilmente prima o poi in nome del dogma, della dottrina, della verità, si nuocerà all'uomo. Quindi l'obiettivo principale per Gesù è procurare bene all'uomo. Quello che ha fatto Gesù, la novità che lui ha portato, che lui non è venuto a portare gli uomini verso Dio. Perché se uno ha la pretesa di portare gli uomini verso Dio, inevitabilmente qualcuno rimane indietro e qualcuno rimane escluso. Gesù non è venuto a portare gli uomini verso Dio, ma lui ha portato Dio agli uomini. E quando si porta Dio agli uomini, nessuno rimane escluso, perché questo Dio è amore e questo è il linguaggio universale che tutti quanti, in qualunque latitudine, possono comprendere. Mentre le formulazioni dottrinali possono essere comprese in un'area geografica e in un'altra no, e hanno bisogno di essere ritradotte secondo le culture e sempre riformulate, perché il linguaggio e la cultura cambia, l'amore no. L'amore è universale e in qualunque tempo, in qualunque latitudine, è compreso da ogni persona.
I Vangeli dalla A alla Z.
Vai pure Maria, siamo quasi in conclusione e ci dispiace moltissimo perché noi resteremo ad ascoltare i nostri ospiti un'infinità.
Curiosità che credo che tanti ascoltatori abbiano: quando si mette la fede al dito durante il sacramento del matrimonio, come si collega la fede al dito con la fede cristiana?
Ah, interessante questa domanda. Allora, nel rito si parla di scambio degli anelli e quando celebro il sacramento del matrimonio ricordo sempre agli sposi che l'anello che portano al dito, che si chiama fede, non è il proprio anello, è espressione dell'amore dell'altro, per questo si chiama, si definisce lo scambio degli anelli. Uno porta al dito non il proprio anello, ma l'anello dell'altro. È l'altro che ti consegna il suo amore, e l'anello normalmente, tradizionalmente, è fatto d'oro perché è il metallo che più passa il tempo, anziché perdere il valore, ne acquista. Allora è il coniuge che affida il proprio amore al suo partner e dice: guarda, questo è il mio amore per te, arricchiscilo con il tuo amore. Allora lo scambio degli anelli significa proprio avere fiducia nell'amore dell'altro, un amore che arricchirà insieme l'amore coniugale.
E questo è molto interessante perché forse così chiaro non c'era stato mai spiegato.
Allora, la prossima puntata è affidata alla lettera G come gioia. Avremo in studio padre Riccardo. Voi continuate comunque a porgere domande a noi, ma ripetiamo ancora una volta, anche al Centro Studi Biblici di Montefano. Loro hanno un indirizzo di posta elettronica, avete modo anche di scrutare il loro materiale infinito, ce n'è per tutti, insomma, e sono a vostra completa disposizione in qualsiasi momento lo riteniate opportuno. Ovviamente non andate a suonare a mezzanotte perché questi devono anche riposare in qualche maniera. Bene, grazie mille davvero padre Alberto, appuntamento quindi al prossimo giovedì di luglio, che andiamo a vedere che cade proprio il 31 di luglio, G come gioia, quindi potete fin da ora iniziare a formulare le vostre domande o alla segreteria telefonica 071 92 07 709, oppure inviando una email ad info@agoradio.in. Grazie, ci risentiamo.
Ciao, ciao, ciao.